Radio Popolare, Popolare Network, Serena Tarabini ai microfoni che vi saluta e vi dà il benvenuto a Parla con lei. Parla con lei, la trasmissione che ormai da 3 anni, care ascoltatrici, cari ascoltatori, ospita donne, donne che ci raccontano la loro storia e noi, attraverso la loro professione, le loro passioni, il loro attivismo, ci addentriamo dentro pezzi della realtà che ci circonda per conoscerla e per comprenderla meglio. Nella puntata di oggi toccheremo vari temi: le filiere produttive, il tessile, ma anche il transfemminismo, i diritti civili, e parleremo di corruzione e di anticorruzione. Benvenuta Priscilla Robledo.
Ciao Serena, ciao a chi ci ascolta.
E vi dico due cose su Priscilla, che è nata a Desio nel 1986 e appunto fa moltissime cose. Per darvi due riferimenti, vi dico che al momento è coordinatrice di attività di lobby e advocacy per la campagna Abiti Puliti e ha fatto parte del team organizzativo del Mix Festival Internazionale di Cinema LGBT e Cultura Queer a Milano. Cara Priscilla, iniziamo a raccontarci come ha avuto inizio, no, il tuo percorso.
Allora, io ho studiato giurisprudenza in statale a Milano, come diciamo noi a Milano, in statale, non all'Università degli Studi di Milano. E quello che invece ho imparato dopo aver studiato sono tutti i limiti della legge, tanto della sua formazione, ma più che altro della sua scrittura, quanto della sua applicazione. Perché inizialmente da ragazzina mi ha anche dato una, come dire, una lettura, una capacità di lettura del mondo che mi è stata utile per un periodo, ma dopo un po' di anni non mi bastava più. Sostanzialmente la legge può essere anche molto ingiusta, e questo perché sia è appunto una riga su un foglio di carta, è una serie di frasi che creano una realtà, quindi c'è un grande potere in fase di scrittura delle leggi, ma poi anche di applicazione, e quindi nei tribunali sappiamo bene che c'è una bella differenza in realtà fra legge e giustizia, e quindi più che nella fase di applicazione delle leggi il mio interesse professionale e personale si è spostato verso la fase di formazione di queste leggi, e quindi dopo diversi anni in cui lavoravo con le aziende ho iniziato a sentirmi parecchio male. Io vivevo all'epoca a Londra, dove diciamo adesso Milano è la città in Italia più verso il capitalismo neoliberale spinto, con la maggioranza dei milionari che stanno d'Europa che stanno in Italia, ma all'epoca 10 circa, anche di più, 15 anni fa, Londra era la capitale delle diseguaglianze, nel senso veramente più esplicito, più plastico del termine. E quindi quando ero lì ho deciso di volere cambiare completamente, iniziare a dedicare tutto quello che sapevo al cambiamento del sistema e non al perseguimento dello status quo, che è quello che fanno le persone che applicano la legge.
Adesso ci prendiamo la prima pausa musicale ascoltando il primo dei brani che hai portato a Parla con lei. Ci vuoi dire qual è e perché lo hai scelto?
Certo, volentieri. Il primo brano è One Two di Sister Nancy, e il motivo per cui l'ho scelto è che la mia prima passione musicale è stata quella del reggae e del ragamuffin, ti parlo ovviamente di 30 anni fa, e però sono tendenzialmente canzoni con dei testi estremamente macisti, sessisti, omofobi, insomma tutto fuorché la cultura politica da cui provengo, ma il ritmo è così bello che io ho continuato ad amare questa musica. Sister Nancy è una delle poche MC donne giamaicane che è riuscita a rimanere sulla scena per diversi anni con una musica pazzesca, ed è insomma una che mi piace ascoltare senza sensi di colpa, ecco.
Ma anche quindi con dei testi più accettabili, diciamo?
Beh sì, decisamente.
Ascoltiamo.
Sentirete.
Ascoltiamo. Steady, just call it on. Tommy say one, Tommy and Nancy make a little plan. And me say two, until nobody kick off your shoe. And me say three, until
the Nancy, I want me a be a miss a four. Feeling a mother kick off me door, I miss a five. I tell you if you slip, you will slide, I miss a six. I mean, I'm sister Nancy, I miss a seven. But every man want go ahead, miss a eight. But I tell you Nancy, lay a damn straight, I miss a nine. The man of this, your lyrics, you are mine, I miss a ten. Go tell your little friend, say sister Nancy, come again. Me do not tomorrow, and me do not to lend. Cause anything me borrow, me a get it back tomorrow. And anything me lend, me a forget it back again. Slang, 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 dang, dilly. Me saw me walking down the street, two man I meet. I'm walking down the street, two man I meet. One tall and brown, one black and I read. Him ask me when me name, I just sister Nancy. Him ask me when me leave, me tell him uptown city. Him ask me when me born, me tell him down a Jubilee. Him ask me when me real, me tell him Terry Ganzi. And also a lot of silver jubilee. Him ask me when me do, me tell him I'm a MC. Him tell me say he live up in a Miami. The first thing me see was a letter to me. The second thing me see, I hope you're feeling angry. The third thing him say, send request to me. The fourth thing him say, I hope you still love. I tell you Nancy, I will be a B, I miss a four. Don't come and only cough my door, I miss a five. I tell you if you slip, you will slide, I miss a six. I mean, I'm a man and see, I miss a seven. But every man won't go whatever, miss a eight. The man and see, lay a damn straight, I miss a nine. Me tell you this, your lyrics, you are mine, I miss a ten. Go and tell a little friend, that sister Nancy come again, to Nancy come again. Me do not to borrow and me do not lend. Me do not to borrow and me do not lend. Me come again, eh ya. Me say go tell your little friend me come again. I tell you in a difference, tell me come again. But I tell you beg you stop your running when me come again. Slang, long, 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 dilly, dilly. Go tell your friend, you know? Tell yourself, me tell your friend that I ain't sister Nancy, send me back on again. One, two, operator, that are you. But a three, four, nobody only cough me down. And a five and a six, I'll make you jump on Chris. And a seven and a eight, and Nancy lay them straight. And a nine and a ten, I say go tell your little friend. Go tell your friend, cause sister Nancy come again. Go tell your friend, cause sister Nancy come again.
Sister Nancy a Radio Popolare Popolare Network, contributo musicale della ospite di Parla con lei di oggi, Priscilla Robledo, che ci sta raccontando un po' il suo percorso che l'ha portata ad essere attualmente dentro la campagna Abiti Puliti con attività di lobby e advocacy, che ci spiegherà bene che cosa significa. Ma prima di arrivare a questo, raccontaci Priscilla appunto come è avvenuto il tuo passaggio da lavorare dentro aziende del settore profit a Londra, invece arrivare in Italia e occuparsi, transitare al settore invece no profit.
È un lavoro di consulenza comunque legale, di produzione di conferenze legali, che mi ha portato a viaggiare parecchio. E ricordo questo momento in cui ero ad Accra, nella capitale del Ghana. Ero all'interno di un hotel a 5 stelle climatizzato, dove mangiavamo salmone crudo e anche, scusate, coccodrillo crudo, essendo appunto in Centrafrica.
L'hai provato il coccodrillo?
Eh sì, l'ho provato.
E com'era?
Non chiedermelo, era buonissimo. Lo so.
Accidenti.
Ma non lo farò mai più, devo dire la verità.
Vabbè, insomma, può succedere.
Eh sì, il fatto che poi sono uscita da questa struttura e di fronte a me c'era la povertà che possiamo immaginarci che esiste in Ghana, con persone che vivevano letteralmente per strada, e una donna, ricordo, allattava la propria bimbo bimba, non lo so, in strada. E questo a me è stato diciamo la goccia che ha fatto traboccare il vaso. Io mi sentivo, venivo da 2 ore di riunione in cui le aziende presenti, tutte multinazionali, fondamentalmente cercavano cercavano di creare dei modelli che permettessero di non corrompere, ma in realtà non era così. In realtà volevano creare dei modelli per corrompere meglio senza farsi di fatto sgamare dai, dagli investigatori. E questo mi ha proprio un po' così, mi ha colpito, mi ha fatto dire basta, io cambio tutto. Quindi sono tornata a Londra, ho dato le dimissioni e mi sono messa a lavorare per una organizzazione ambientalista che si chiama Friends of the Earth UK, sempre nel dipartimento legale, perché il nostro obiettivo era quello di impugnare le delibere ministeriali del Ministero dell'Ambiente che secondo noi andavano contro la legge sul clima che esisteva in Inghilterra, noi nemmeno ce l'abbiamo, lo UK Climate Change Act. E questo primo lavoro mi ha permesso di capire molto di come funziona l'advocacy del terzo settore, perché accanto al mio lavoro legale sulle tematiche ambientali c'era un altro settore dell'organizzazione che si occupava di comunicarle in ottica di advocacy pubblica, di comunicazione pubblica, per aumentare il consenso generale della popolazione con riferimento alla nostra tematica. Un altro settore dell'organizzazione si occupava di stringere rapporti con gli attivisti locali e quindi diciamo questo che cosa mi ha portato a insomma cosa ho imparato lì? Ho imparato proprio che il consenso, la legittimità delle richieste del terzo settore, dato che noi non rappresentiamo nessuno, devono essere guadagnate proprio nello spazio pubblico, nel consenso pubblico, e questa è l'unica possibilità che abbiamo di essere poi ascoltati dai legislatori o nel caso di cui mi occupavo io dai giudici nei contenziosi. E questo grande lavoro che ho imparato, mi sono occupata in particolare di una campagna per la protezione delle api, che però tecnicamente dal punto di vista legislativo chiedeva il ritiro di un'autorizzazione di uno spray della Bayer, diciamo, no? Quindi tutti i piani del cambiamento, tutte le leve del cambiamento legislativo, al giudice e nell'opinione pubblica, alla quale abbiamo spiegato come questo diserbante uccidesse le api, che sono la fonte nostra di vita. Queste esperienze, poi c'è stata appunto la Brexit, quindi io ho lasciato il paese, poi era tanto che ero lì, avevo un po' esaurito la mia relazione con la città e sono tornata in Italia, dove ho trovato una campagna che lavorava in modo analogo a questa inglese, si chiamava Riparte il Futuro, ed è la costola digitale di Libera contro le mafie che si è dedicata negli anni a fare attivismo, quindi advocacy, lobby e mobilitazione delle persone sulle tematiche dell'anticorruzione. Era appunto il 2016-2017, il panorama politico era un pochino diverso e io ho iniziato a fare una campagna sulla trasparenza elettorale per poi di lì a poco gestire l'intera realtà, l'intera organizzazione nei modi più vari. L'anticorruzione è anche una tematica in Italia pressoché diciamo totalizzante, ma in generale la corruzione è un grande problema, perché secondo me, secondo noi, è la madre di tutte le strutture poi che un sistema può avere, e quindi attenta alla qualità dei servizi pubblici, dei diritti di tutti e tutte, è proprio un meta problema, quasi un macro problema. E quindi la nostra attività era veramente sistemica, abbiamo fatto un sacco di campagne e ottenuto anche diversi risultati di cui sono molto orgogliosa.
Ce ne racconti qualcuno?
Volentieri. La legge di cui sono più orgogliosa di avere portato a casa, che è effettivamente il lavoro della lobbista, quindi sono contenta di essere riuscita a farla, è stata la legge di protezione dei whistleblower. I whistleblower sono delle persone che segnalano un possibile illecito di cui sono testimoni sul luogo di lavoro, quindi corruzioni, frodi, evasioni fiscali, grandi scandali, grosse tematiche, e ce ne sono tanti in Italia così come altrove. Il problema è che anziché venire ascoltati e anche diciamo
protetti
per quello che fanno, vengono invece spesso e volentieri discriminati, subiscono conseguenze personali, mobbing, licenziamenti, allontanamenti. Il fatto di essere whistleblower è molto importante perché la maggior parte dell'evasione fiscale e dell'antiriciclaggio e dell'antifrode viene scoperta cioè viene per queste tematiche viene utilizzato proprio le segnalazioni da whistleblower. E quindi, diciamo, poiché la cultura dominante osteggiava queste persone, si è reso necessario chiedere a gran voce una legge. Ci abbiamo messo 15 mesi, abbiamo fatto di tutto, c'è stato uno specifico giorno in cui io ero a, una mattina alle 7 di mattina in Parlamento alle 11 e fuori dal Parlamento alle 3 per fare casino, il tutto per sensibilizzare tanto il legislatore quanto l'opinione pubblica che era necessario avere quella legge. Quella era una proposta di legge che stava in Parlamento da mesi senza che nessuno la prendesse in mano, e noi come Reparto del Futuro e Transparency International abbiamo fatto convergenza fra queste due associazioni e abbiamo fatto veramente un casino.
Che novità ha introdotto questa legge?
Ha introdotto delle protezioni antidiscriminatorie in favore dei whistleblower. In altre parole, questa legge rende nulli gli atti di discriminazione, di mobbing, di licenziamento, eccetera, e permette quindi il reintegro della persona segnalante alle stesse condizioni di prima, eliminando la discriminazione. È una legge che ha aumentato l'organico di ANAC, è una legge che ha imposto alle aziende con almeno 50 dipendenti di dotarsi di sistemi di segnalazione, quindi è una legge che ha favorito la legalità della condotta aziendale, oltre che la protezione delle persone. E poiché di questa legge non gliene fregava niente a nessuno, sono veramente serena nell'affermare che è stato solo grazie alla caparbietà, alla tenacia del lavoro nostro e di Transparency International che ha rotto le palle alla politica fino a quando abbiamo ottenuto la legge che volevamo.
Dal 2017-2019 ad oggi ci sono dei dati che ci dicono, che ci parlano del funzionamento dell'applicazione?
È una bellissima
legge.
Domanda, perché noi in Italia soffriamo di un problema di dati. Cioè, avere dei dati pubblici e monitorarli è di per sé un aspetto di buona gestione pubblica. Ma se tu non vuoi avere, cioè, mai fare domande di cui non si vogliono avere le risposte, no? Quindi tu vai da un sacco di autorità, agenzie pubbliche e non hai mai, cioè non hai sempre dei dati attendibili, non ce li hai sull'interruzione di gravidanza, per esempio, e lo sappiamo, sono anni che aspettiamo le nuove assessment, e non ce li hai necessariamente su questa tematica. Ci sono delle diverse fonti che possono essere messe insieme, quindi si leggono i report di ANAC che raccontano di una applicazione della norma, e quindi bene, aumento di trasparenza, eccetera. I dati sul privato sono meno, anche meno attendibili, chiaramente, quindi dipende dalle indagini che vengono fatte. Possiamo dire però che a distanza di anni il whistleblowing è entrato nella cultura aziendale, anche delle società partecipate, questo sì. Poi chiaramente i cambiamenti culturali sono lunghissimi, perché se io sono in un'azienda di pubblica e quindi anche con meno di 50 persone, ma devo avere whistleblower, non so, di 30 dipendenti, benché la legge mi garantisca la tutela della riservatezza, io mi fiderò della legge? Non lo so, dipende dalla cultura del posto, e quindi quel tipo di cambiamento è più difficile da rilevare.
Ma infatti è un po' questo anche il filo conduttore di oggi, vedere, e già ce lo hai raccontandoci qual era la tua attività di lobby presso le organizzazioni dove hai lavorato, quanto le campagne, tutti i vari aspetti, i tantissimi aspetti che una campagna di cambiamento necessita, no? Quello legale, il piano della comunicazione, anche rispetto alla cultura. La cultura si cambia proprio agendo su piani differenti. Lo vedremo anche nel prossimo argomento che affronteremo qui a Parla con lei, che è la campagna Abiti Puliti. E leggevo proprio qualche giorno fa un articolo rispetto al problema anche qua di dati, della mancanza di dati che ti permette poi agire e di portare avanti una campagna e poi un cambiamento. Prima di farlo però adesso ci ascoltiamo il secondo dei brani che hai portato a Parla con lei.
Oh Gala, beh certo, io sono orgogliosamente una ragazza degli anni 90 e quindi quando mi hai chiesto dei brani, uno dei primi pensieri che ho avuto è stato proprio quello di Gala, che da sempre e penso per sempre mi gaserà ogni volta che parte.
Che brano ascoltiamo?
Freed from Desire, ovviamente.
Oh,
My lover's got no money, he's got his strong beliefs. My lover's got no power, he's got his strong beliefs. My lover's got no fame, he's got his strong beliefs. My lover's got no money, he's got his strong beliefs. One more and more, people just want more and more. Freedom and love, what he's looking for. One more and more, people just want more and more. Freedom and love, what he's looking for. Free from desire, mind and senses purify it. Free from desire, mind and senses purify it. Free from desire, mind and senses purify it. Free from desire.
Popolare Network parla con lei oggi in compagnia di Priscilla Robledo e con cui siamo adesso arrivati a parlare di quello di cui si occupa oggi, ovvero della campagna Abiti Puliti. Ci racconterai che cos'è, ma prima di questo come sei arrivata? Tu ti stavi prima del brano, stavamo parlando dell'attività di anticorruzione che svolgevi in Italia dopo Londra eccetera. Come è avvenuto il passaggio alla campagna Abiti Puliti?
Ma il passaggio è avvenuto in modo molto fluido, nel senso che la corruzione ha ovviamente una parte pubblica e una parte privata. Io fino a quel momento mi ero occupata della parte pubblica e dell'etica dei funzionari pubblici eccetera, ma chiaramente c'era un'altra fetta della torta, che è le grosse multinazionali che vanno a corrompere a livello nazionale o internazionale. Quando lo fanno a livello internazionale, talvolta sono multinazionali che hanno quasi più fondi degli stati in cui investono e quindi in qualche modo sono in grado di dettare le politiche di sviluppo di questi stati. A mio avviso lo facevano e lo continuano a fare in modalità del tutto neocoloniale, perché è una logica estrattiva quella con cui le aziende allungano le proprie filiere e vanno ad approvvigionarsi, quindi produrre o estrarre energia, per esempio, dagli altri paesi. Penso nel caso del tessile al sud-est asiatico, penso nel caso dell'energia al continente africano ed altri. Dunque, il mio interesse professionale si è spostato sul lato privato e ho iniziato a chiedermi com'è possibile che appunto in nome solo ed esclusivamente del profitto delle persone senzienti possano immaginare di corrompere, quindi, e quindi qui è nata il mio interesse per la responsabilità sociale dell'impresa. Ci sono multinazionali che hanno migliaia di dipendenti, quindi hanno la possibilità di incidere sulle vite di migliaia di persone, di migliaia di famiglie. Producono sulle filiere globali e quindi tramite fornitori e subfornitori a loro volta hanno sempre queste multinazionali che sono quelle che determinano le condizioni di lavoro sulle filiere, hanno la possibilità veramente di influenzare la vita di milioni di persone. Inoltre cioè, noi viviamo in un mondo che è sempre più caldo, è sempre più inquinato e le risorse naturali sono sempre più impoverite. E di chi è la colpa? Chi è che produce 24/7? Chi è che va a prendere le risorse naturali che dovrebbero invece rimanere dove sono nate? Certamente le aziende. Quindi il mio interesse si è spostato lì e la moda è un settore che trovo particolarmente interessante perché è un po' un condensato di tutti i problemi che viviamo noi oggi. I problemi di diseguaglianza legati appunto alle condizioni di lavoro delle persone che lavorano nel tessile, che sono delle condizioni abominevoli, tanto in Italia quanto all'estero, con riferimento agli aspetti dell'inquinamento e delle emissioni, no? Quindi l'impatto sull'ambiente, sull'atmosfera che il settore tessile produce, legato a che cosa? Ai volumi di produzione. Volumi di produzione che fanno il paio con i consumi e quindi c'è anche l'aspetto legato alla cultura che è molto importante in questo settore perché i grossi brand della moda non fanno altro che sfruttare, creano dei bisogni indotti, sfruttano le nostre insicurezze personali promettendoci che con quella maglietta saremo più belle e quindi delle persone migliori e ci sentiremo più a nostro agio. Questa è evidentemente una falsa promessa, no? Non fa altro che aumentare le insicurezze che sono quello che ormai ci tiene insieme e quindi questo è un aspetto particolarmente sadico, no? Dei messaggi di marketing. Negli ultimi anni poi abbiamo che cosa? Il greenwashing, quindi il sadismo di questi messaggi di marketing è andato addirittura a colonizzare dei temi di interesse pubblico che devono rimanere di interesse pubblico. Noi che rappresentiamo l'interesse pubblico a un ambiente sano, possiamo parlare e rivendicare un ambiente sano. Un'azienda che fa una collezione green per continuare a vendere senza cambiare il proprio modello di business e senza metterlo minimamente in discussione non sta facendo del bene all'ambiente, non sta facendo del bene alle consumatrici alle quali vende il prodotto, l'unica cosa che sta facendo del bene è ai propri dividendi. E quindi mi faceva arrabbiare questo settore da tutti i punti di vista.
Sì, anche perché abbiamo assistito, no, negli ultimi, poi magari facciamo un po' di storia perché le date vi sorprenderanno, no, rispetto anche alla nascita della consapevolezza rispetto al mondo della moda e della fast fashion e delle conseguenze di questa iperproduzione, di questo scarto enorme che poi questa iperproduzione produce e del destino di questo scarto. Mi piacerebbe andare un po' a vedere come è nata questa campagna, in quali zone e l'Italia anche come e quando si è inserita dentro questa consapevolezza e se c'è e quanto ancora ci manca da fare.
Sì, allora la campagna è nata nell'89.
Capito, 89.
Non è indifferente come.
Penso
come
che io per prima pensavo che questa tipologia di campagna fosse nata molto dopo.
Sì, è nata nell'89 perché a partire dalla fine degli anni 70, tutto l'inizio degli anni 80, c'è una fase della produzione mondiale che noi non conosciamo, perché noi la conosciamo magari più dalla globalizzazione in poi, dalla caduta del muro di Berlino in poi, ma anche nel decennio precedente si erano create nei paesi di produzione tessile dell'area del sud-est asiatico, Bangladesh, Pakistan più o meno, le cosiddette export processing zones, quindi delle zone di produzione per l'esportazione. Per l'esportazione significa per le produzioni di Benetton, Zara, Mango, eccetera, no? Esportano prodotto finito. E già allora queste erano zone in cui le aziende non pagavano i dazi doganali in loco. Detto in altri termini, non lasciavano alcun valore in loco, perché le tasse servono, e torniamo al tema della corruzione, a finanziare servizi pubblici. Quindi se io come azienda non lascio niente sul territorio perché posso godere di questi benefici della produzione, andrò solo a sfruttare che cosa? Manodopera a basso costo, lavoro a basso costo, nella logica di compressione dei costi e massimizzazione dei profitti che appunto è iniziata in questo periodo, no? Quindi nell'89 un gruppo di donne olandesi vengono a sapere, calati nel mondo di allora, non c'era internet, esatto, non c'era manco il telefono intercontinentale, cioè era molto più difficile mantenere i contatti con le zone così lontane.
E reperire le notizie, i dati, non ne parliamo.
In seguito a un viaggio, forse, insomma, questo gruppo di donne olandesi viene a sapere che le proprie magliette di un brand olandese, di cui adesso mi sfugge il nome, erano prodotte da una serie di operaie filippine che guadagnavano meno del costo della maglietta che loro acquistavano, e si sono molto arrabbiate. Questo è l'89. Nel 92 il mondo conosce il termine fast fashion, perché Zara sbarca negli Stati Uniti a New York. Il New York Times, descrivendo il modello di business di quell'azienda, usa questo termine. Lo descrive come la prima volta che si parla di questo termine, proprio perché Zara si impone in quel momento storico sul mercato con una logica di produzione diversa da quella che accadeva fino al momento precedente. Zara aveva questa capacità di produzione intensiva, per cui fin da subito poteva portare sul mercato beni disegnati e prodotti 8 settimane prima. Adesso il tempo si è addirittura accorciato. Questo modello fast di produzione, unitamente al basso costo, venduto come democratizzazione della moda, crea il modello del fast fashion, di cui Zara è soltanto la capostipite, perché poi cosa accade?
Si sono moltiplicati.
Esatto, nel corso degli anni 90, con la caduta del muro di Berlino, la nascita, l'affermazione del modello di produzione neoliberale capitalista, ha permesso alle aziende di aumentare le produzioni in questi paesi, quindi andare a produrre dove si paga il lavoro sempre meno, dove non ci sono diritti sindacali, dove non ci sono ammortizzatori sociali di alcun tipo. E questo era un modello disegnato ad hoc, cioè strutturalmente pensato per poter produrre lì, acquistare a poco prezzo la merce che viene prodotta e rivenderla. Quindi questo è stato, diciamo, fin da subito la campagna, la Clean Clothes Campaign, che all'epoca appunto era nel corso degli anni 90 solo all'estero, ha iniziato a creare delle pratiche di solidarietà fra le lavoratrici, uso il femminile perché la maggioranza di chi lavora nel tessile a livello operaio, non a livello manageriale, è donna. E cercando di creare questa solidarietà facendo pressione nei confronti dei brand i cui headquarters erano qui in Europa. Questo tipo di lavoro arriva anche in Italia appena dopo il G8, negli anni immediatamente successivi, quindi i primi anni 2000. La campagna Abiti Puliti si forma grazie a una cooperativa di Genova che si chiama FAIR, che riesce a mettere insieme altre realtà. Quindi alla nostra campagna in Italia partecipa un'associazione che si occupa di consumo, Movimento Consumatori, partecipa Fondazione Finanza Etica, che si occupa ovviamente di finanza etica, perché poi chiediamoci anche il ruolo della finanza e delle banche in questo sistema di produzione folle e terribile, no? Quindi
che la finanza è ciò che permette a queste aziende di produrre in quel modo, immagino.
La finanza è quello che ha creato proprio uno scollamento con l'economia reale, tale per cui adesso le aziende possono produrre senza necessariamente vendere, e comunque i loro titoli rimarranno alti in borsa. Ma tutto il tema degli investimenti che la finanza e le banche anche fanno proprio nell'economia reale è molto importante, perché a seconda di quali investimenti il settore bancario e finanziario spinge, io avrò un certo tipo di mondo, un certo tipo di beni esistenti esistenti, un certo tipo di modi di produrre, e quindi bisogna andare a premiare quelle aziende che cercano di produrre tenendo conto degli impatti ambientali e sociali, non solo ambientali, anche sociali, perché è pieno di fabbriche green con i marchi di sostenibilità dove non esiste sindacato.
Per esempio.
Cioè, quindi dove non esiste una paga dignitosa, dove il salario corrisposto è ben al di sotto del salario dignitoso. Talvolta è uguale al salario minimo, ma torniamo al punto di prima della corruzione. Questi sono paesi in cui il salario minimo è tenuto volutamente basso per attrarre gli investimenti delle aziende. Cioè gli investimenti in questo caso non sono neanche investimenti, ma sono per attrarre clienti, cioè chi andrà ad approvvigionarsi in quei paesi. E c'è una competizione a ribasso nella moda pazzesca, per cui se uno Stato alza il salario minimo, come è successo in Romania 2 anni fa, e si parla della misura del 17%, quindi un aumento risibile a fronte del fatto che il salario di partenza era estremamente basso, proprio inaccettabilmente basso, noi vediamo case di moda che hanno lasciato il paese. Mi riferisco a un caso specifico, proprio il caso Selezione, laddove l'azienda è stata chiusa dopo 22 anni di monocommittenza perché il brand ha visto che il salario minimo nel paese era aumentato e quindi non potevano più approvvigionarsi ai costi infinitamente bassi a cui si approvvigionavano prima.
Come opera la campagna in Italia?
La campagna in Italia opera su tutte le direttrici del cambiamento. Quindi io ufficialmente sulla carta, come dicevi, sono responsabile lobby advocacy, coordino le attività di lobby advocacy. In pratica, in aggiunta all'attività di lobby, che è quella di monitorare le leggi, proporre delle leggi nuove, per esempio l'anno scorso abbiamo fermato un emendamento che avrebbe introdotto una sorta di scudo penale nei confronti dei committenti dei grossi brand del lusso italiano. Negli ultimi 2 anni la Procura di Milano ha rivelato che in tutte le filiere del lusso italiano, da Armani a Loro Piana, c'è lavoro nero, c'è caporalato, c'è sfruttamento consapevole e sistematico di lavoratori razzializzati provenienti dal Pakistan, dal Bangladesh, da altri posti. Per tutta risposta, anziché il legislatore, anziché chiedere a queste aziende di approvvigionarsi verso in filiere sane, ha pensato bene di eliminare qualsiasi vincolo che queste aziende avrebbero dovuto avere di responsabilità nei confronti del monitoraggio delle proprie filiere. Ecco, hanno voluto introdurre questo emendamento in fretta e furia, noi abbiamo creato una campagna lampo, siamo alla fine dell'anno scorso, mettendo insieme anche diverse associazioni, cioè chi si occupa di diritti dei migranti, chi si occupa di diritti umani, chi si occupa di anticorruzione, Libera infatti ha firmato, di responsabilità di impresa, e soprattutto i sindacati. Abbiamo coinvolto i confederali, abbiamo coinvolto i Sudcobas, che sono un sindacato di Prato che si occupa tantissimo di tessile e che ultimamente sta pagando in prima persona la sua attività, e abbiamo creato una campagna. Quindi questo è un classico modo in cui operiamo, perché io ho fatto la parte di lobby, quindi sono andata a scrivere i motivi, gli emendamenti e i motivi per cui questo dispositivo legislativo doveva essere eliminato seduta stante. Contemporaneamente abbiamo creato alleanza e convergenza fra tutte le realtà che hanno firmato il nostro appello, che sono state più di 40, ripeto, inclusa CGL, CISL e UIL, i loro settori del tessile. E infine abbiamo comunicato al pubblico per aumentare, per sensibilizzare su cosa stava accadendo. Questa mobilitazione pubblica ci ha permesso di avere un grande supporto dimostrabile, perché abbiamo lanciato una petizione che ha raccolto molte firme, e con queste firme io sono tornata dal legislatore, diciamo, cioè dai parlamentari, sì, che stavano discutendo questa cosa, dicendo: guardate che, come vedete, voi andate avanti e noi facciamo casino. E quindi, insomma, questo è un caso classico, perché siamo riuscite a portare a casa il risultato. Quello che facciamo anche, però, è un lavoro orizzontale, perché la politica è anche costruzione orizzontale del consenso, non solo, no, contro, diciamo, non per solo cambiare una certa pratica, quindi in senso unidirezionale, ma anche creare orizzontalmente la capacità per chiedere il cambiamento. Quindi una gran parte del mio lavoro consiste anche nello spiegare ai miei compagni e alle mie compagne di attivismo cosa prevede la legge, come si possono usare alcune leggi per fare pressione sulle aziende, aumentare i diritti dei lavoratori, aumentare i diritti sindacali, quindi c'è anche questo tipo di lavoro orizzontale di costruzione, di abilitare un network, di abilitare la base di un network a essere tutti soggetti di diritto, soggetti e agenti, senza delegare a me come specialista lobbista.
Sì, certo, una trasmissione di conoscenze che permetta un rafforzamento della base sociale anche di una campagna o di una rivendicazione di un diritto. Questo ci fa anche vedere bene come il tuo lavoro, Priscilla, si è intrecciato con il piano dell'attivismo, che sono due piani che quasi si confondono fra di loro. Quali sono anche da questo punto di vista le principali difficoltà che vive una campagna che si nutre, si alimenta, ha bisogno poi dell'attivazione della società civile?
Sì, infatti grazie della domanda, perché riprendo proprio dall'ultimo punto, cioè noi oltre a fare questo lavoro di cambiamento legislativo e culturale ce la prendiamo anche con le aziende. E siamo l'unica campagna di attivismo che non ha problema alcuno, non si fa problema alcuno a nominare i singoli brand che secondo noi si stanno comportando male. Facciamo delle vertenze ad hoc, dei casi urgenti. Adesso ne abbiamo uno contro Benetton, per esempio, che deve ancora 40.000 euro, cioè una cifra risibile, a una ventina di lavoratrici croate che hanno perso il lavoro in seguito a che cosa? Al fatto che Benetton, dopo anni di monocommittenza, ha chiuso gli ordini per andare a produrre in posti ancora più economici. E quindi noi facciamo anche questo lavoro sulle singole aziende, campagne di pressione per cambiare certe pratiche. Questo è l'aspetto più difficile, perché quando mi chiedi quali sono gli ostacoli al nostro modo di fare attivismo, l'ostacolo principale è proprio il mondo in cui viviamo, dettato dal capitale. E quindi noi per cambiare la cultura dobbiamo finire sui giornali. Ma i giornali hanno le aziende tessili, i brand grossi della moda come inserzionisti, difficilmente prendono i nostri temi. Questo è uno dei pochi media outlet, le poche realtà in cui noi abbiamo ascolto, Radio Popolare per dire, no? Quindi noi paghiamo cara la nostra indipendenza e l'autonomia che vogliamo continuare ad avere, perché gli ostacoli sono questi, gli ostacoli di visibilità, come ti ho appena detto. Purtroppo oggi come oggi abbiamo degli ostacoli enormi legati proprio all'attacco che subiamo, cioè l'attivismo, l'advocacy del terzo settore politica sta subendo una delegittimazione totale. Io credo che il nostro lavoro sia molto importante come corpo intermedio di una democrazia vitale, di una democrazia in cui il conflitto, il contraddittorio è visto come un elemento fondamentale della sanità di un vivere insieme. E invece abbiamo una serie di politici, tanto in Italia quanto in Unione Europea, come dicevo all'inizio, sicuramente in Italia, che invece credono che chiunque protesti sia un nemico del paese. Questo è fascismo, lo dico chiaro e tondo. E che cosa intendo dire con questo? Intendo dire che la compagine politica, tanto in Italia, dicevo, quanto in Unione Europea, ci sta togliendo fondi e quindi togliendo capacità. E poi è chiaro che noi come singole persone possiamo andare a lavorare al bar domani e saremo felici, ma il movimento sta subendo degli attacchi che lo stanno decapitando. Quindi la difficoltà di sostentamento economica legata al fatto che la propaganda demagogica che ci vuole inutili sta vincendo, perché noi facciamo un lavoro che già è un po' difficile da inquadrare, mm-hmm. ma a mio avviso assolutamente fondamentale, proprio anche per quel lavoro orizzontale che ti dicevo, di creare capacity,
consapevolezza e
orizzontale fra altri compagni, fra altri attivisti, insieme al sindacato. Noi stiamo vivendo questi grossissimi problemi di natura strutturale proprio. E quindi credo che è importante di certo non soccombere, non morire, ma cambiare, non certo cambiare gli obiettivi, ma forse cambiare le tattiche. Quindi oggi l'unico attivismo che funziona è quello radicale, estremamente radicale. Se fino a 10-15 anni fa io con la politica ci potevo lavorare in modo più fecondo, in modo più costruttivo, per esempio con la legge che abbiamo, siamo riusciti a ottenere, ma ce ne sono anche molte altre, chiaramente, adesso ti ho fatto solo un esempio. Oggi il momento è un po' diverso. Le norme che sono state approvate sulla responsabilità di impresa stanno essendo fatte a pezzi. E quindi se noi facciamo pressione nei confronti delle grosse aziende, le grosse aziende ci dicono: ma guardate che noi non siamo più soggetti ad alcuna legge. Poi facciamo pressione ai decisori politici che proprio non ci ascoltano, non pervenuti, chiudono le porte, non sanno neanche come ci chiamiamo. In tutto ciò non ci abbiamo una lira, ecco, l'unica. E poi chiaramente siamo un po'... c'è un tema che a me fa, non solo a me, insomma noi nella campagna ce lo chiediamo spesso: dove stiamo? Come comunichiamo? Prima ti ho parlato della difficoltà di atterrare sulla stampa, ma parliamo dei social media. Cioè, noi ci siamo interrogate più volte su ci dobbiamo rimanere su questo strumento del demonio, portando avanti una logica tecnocapitalista dei bro di Donald Trump, dobbiamo sottostare a questo algoritmo? Perché qui troviamo le persone che vogliamo raggiungere, o che altro facciamo? Cioè, queste sono delle tematiche di contesto che attentano alla forza del nostro lavoro. L'unica risposta è la radicalità. I picchetti, detta in altre parole.
Quindi i corpi coinvolti in primo piano. A proposito di questo, no? Tornando ai vari aspetti che una campagna del genere porta avanti, abbiamo parlato del lavoro di pressione sulle aziende in cima alla filiera produttiva, no? Cioè nella fase della produzione, ma dopodiché c'è anche il tema del fondo della filiera, ovvero dove va a finire tutto quello che viene prodotto male, venduto male, venduto in eccesso, con scarti. Appunto c'è il tema degli scarti di questa filiera produttiva. Anche su questo agisce campagna Abiti Puliti?
Inevitabilmente sì, perché la dimensione ambientale e la dimensione sociale sono ovviamente estremamente legate, secondo noi. La campagna parte dal presupposto che anche tu hai detto molto bene. Il potere di cambiare è in capo alle aziende. Committenti, le multinazionali al vertice delle filiere produttive determinano le condizioni di lavoro sulle filiere attraverso le pratiche di acquisto che utilizzano, perché se una grossa azienda ordina dei volumi enormi di produzione, 10.000 borse in una settimana, è ovvio che stresserà il fornitore che ha una capacità produttiva che ha, a lavorare facendo straordinari obbligatori, tenendo aperta la fabbrica, talvolta ricorrendo al subappalto. In più questa azienda pagherà pochissimo per quella produzione, perché potrà ricattare il fornitore e dire: se tu non me la fai al prezzo che voglio io, vado da quello di fianco. Queste sono tutte cose che accadono, questi sono comportamenti predatori su cui si fonda la produzione dell'industria tessile. Ok, e quindi questa azienda non solo determina la quantità di lavoro che la fabbrica dovrà sopportare, quindi diciamo scontando tutte le incertezze del caso, perché oggi ti do un ordine e domani no, ma anche le condizioni economiche a cui vive il fornitore e a cui vengono pagati i salari. Quindi c'è un aspetto di giustizia salariale assolutamente legato a tutto ciò. I volumi di produzione sono quelli che comportano i problemi all'ambiente di cui parlavamo. Poi quando il prodotto esce da queste fabbriche, che sono fabbriche che stanno in posti molto caldi, soggette ad alluvioni, dove i problemi e i diritti del lavoro, come dicevamo prima, non sono affatto rispettati. Quando esce da questa fabbrica, aziende come per esempio il gruppo Inditex, Zara, addirittura fa volare in aereo questa moda, manco fosse un farmaco salvavita, un bene deperibile come il cibo, posto che non abbiamo alcun diritto di mangiare il cibo prodotto dalla parte opposta del mondo, ma sicuramente con i vestiti possiamo aspettare un pochino di più che la nave arrivi. E invece no, la moda veloce che vuole vendere sempre di più, produrre sempre di più, tenere il consumatore legato all'impulso dell'acquisto anziché alla coltivazione del desiderio
e al diktat della, imposto dalla
dai
moda,
dai trend, dalla moda, dagli influencer eccetera eccetera, viene trasportato in aereo, con la conseguenza che le emissioni vanno ovviamente ancora di più in alto. Dopodiché, come dicevi bene, una volta che la merce viene venduta, c'è tutto un tema di gestione del post vendita, tanto dell'invenduto, perché dicevamo che appunto i brand possono produrre tanto, non devono necessariamente vendere tanto, e questo è proprio il disaccoppiamento fra economia reale e finanza, che è uno dei problemi del mondo in cui viviamo, no? Perché questo disaccoppiamento crea un'inflazione enorme e una diminuzione costante del potere d'acquisto. Ma con riferimento poi quindi sia all'invenduto sia ai rifiuti tessili, per cui prodotti che noi acquistiamo, utilizziamo il tempo che riteniamo, se saranno di fast fashion tendenzialmente il tempo di utilizzo sarà poco perché il bene sarà fatto male e quindi si rovina, poi dove li mettiamo questi prodotti? C'è tutta una serie di nuove norme che stanno entrando in vigore in questo periodo, in questi mesi, dall'anno scorso, ancora negli anni a venire, che cercano un po' di arginare il fenomeno della sovrapproduzione del tessile, ma non necessariamente quello dell'invio nei mercati di destinazione extra UE. E anche qui c'è sempre un po' una cosa che io trovo crudele, perché dire ironica è limitante, e cioè il fatto che nell'Unione Europea vigono alcune norme che l'Unione Europea impone, alcune restrizioni all'utilizzo di alcune sostanze, oppure appunto il regime di responsabilità estesa del produttore, che era questa cosa che ti dicevo, che per limitare la sovrapproduzione di vestiti si chiederà ai produttori di pagare una tassa in base ai volumi prodotti. Bene, tutto ciò accade all'interno dell'UE. Quello che accade fuori all'UE non importa. E quindi tutte queste bellissime norme per proteggerci, a quanto pare, non so, cioè una sostanza è tossica solo per gli europei, non è tossica per i pakistani.
Cioè questo non impedirà che cosa?
L'export di rifiuti tessili, senza che l'UE si preoccupi minimamente del destino di quei beni, cioè quando questo rifiuto tessile atterra nei mercati dell'Uganda, perché noi tendenzialmente li esportiamo appunto di nuovo in Pakistan o nel continente africano, i marchi nordamericani vanno anche, no, il deserto di Atacama in Cile è famoso, ma tutto ciò che accade una volta che il rifiuto tessile è uscito dai confini europei, a lui non interessa più. E quello che accade lì, che cos'è? La creazione di un altro mercato che, se non viene regolato all'inizio, rischia di essere semplicemente un altro mercato, sorretto dalle logiche capitaliste neoliberali, sorretto da pratiche di sfruttamento, anzi tenuto insieme proprio solo grazie al lavoro povero, sfruttato, in questo caso di persone che, come riferimento per esempio alla sicurezza sul lavoro, ne avrebbero, no? Perché hanno a che fare con rifiuti tessili, sostanze cancerogene, dannose, magari loro stessi devono usare della candeggina per ricondizionare gli abiti, e questo ci dicono i nostri compagni. Noi lavoriamo con un sindacato in Uganda che si occupa di lavoratori tessili, però ci racconta delle condizioni di lavoro in questi mercati di smistamento, che sono connotati da un altissimo grado di lavoro informale, quindi anche la penetrazione sindacale è molto difficile, ma anche connotati da grandissimi problemi di sicurezza per i lavoratori e per l'ambiente. Ricordiamoci che le due cose sono legate, perché un'aria malsana e un'acqua contaminata fa male ai lavoratori.
Cara Priscilla, ci stai raccontando le tantissime cose che fa la campagna Abiti Puliti, ce ne sarebbero tantissime altre da descrivere per informare i nostri ascoltatori e le nostre ascoltatrici, ma purtroppo il tempo di Parla con lei si è esaurito qua, quindi come contribuire a questa campagna?
Collaborare e contribuire è importante. Ora, da un lato a me chiedono spesso, ma qual è il brand che posso, a cui posso comprare? Non è questa la domanda da porsi. La domanda da porsi è come posso essere parte di un cambiamento del sistema, e quindi sicuramente seguire la nostra campagna e partecipare alle azioni di mobilitazione che noi organizziamo è un primo passo per sentirsi più cittadini e cittadine e meno solo esclusivamente consumatrici.
Grazie Priscilla Lorbledo della campagna Abiti Puliti e di molto altro. Ci salutiamo e salutiamo le ascoltatrici e gli ascoltatori con l'ultimo dei brani che hai portato a Parla con lei, che è Questo corpo della rappresentante di lista. Perché hai scelto questo brano?
Ma ho scelto questo brano per una dimensione un pochino più personale di questa selezione. È un brano che parla a tutti i corpi, sicuramente al mio. E grazie.
Ciao Priscilla.
Ciao,
e Parla con lei ti ritorna domani. Grazie per essere stato in ascolto.
A me non piace niente, non mi piace nessuno. Queste gambe sole non si muovono bene, queste braccia non mantengono. Sei andato via, non ti sei perso niente. Questa bocca a volte non mi crede. Vale la fame e la sete. Queste mani mi consolano. Quando si muove si trasforma tra le labbra una terribile lingua che canta. Dalla mia testa parte, alla mia testa ritorna una canzone che sommerge i miei occhi. E mentre cadono le lacrime tremo, tutto mi gonfia la pancia e gonfia anche il mio seno. Dalla mia testa parte, alla mia testa ritorna una canzone che fa esplodere. Succede niente, è una promessa che faccio a me stessa. Io mi riprendo quello che mi hai portato via. Dalla mia testa parte, alla mia testa ritorna una canzone che sommerge i miei occhi. E mentre cadono le lacrime tremo, tutto mi gonfia la pancia e gonfia anche il mio seno. Dalla mia testa parte, alla mia testa ritorna una canzone che fa esplodere.
Popolare.